6 di sera.
Un nuovo vertice tra Trump e Zelensky. Domenica il presidente ucraino dovrebbe molto probabilmente volare in Florida, a Mar-a-Lago, per discutere il piano in 20 punti per porre fine alla guerra in Ucraina. Un piano di pace che dunque sembra aver fatto qualche progresso. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Io sono John Robiani. E sempre a proposito della guerra, vi proporremo la testimonianza di padre Vasil, un religioso catturato e poi torturato dai russi all'inizio del conflitto. Credevano, tra le altre cose, che fosse una spia. Spazio poi ai consigli dell'ACSI, l'associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, su come evitare gli sprechi durante le festività natalizie, sprechi alimentari ma anche sprechi di carta e di cartone, consigli utili anche su come riutilizzarli. Vi proporremo anche la seconda parte dell'approfondimento sul rapporto tra Svizzera e distillati. C'è una storia dietro, senza dimenticare però che l'alcol nel nostro paese uccide e crea dipendenza, e anche di questo parleremo. E si parlerà anche di senza tetto in Ticino.
Una realtà che c'è, è presente in Ticino ed è una situazione alla quale con i nostri centri cerchiamo di ovviare annualmente.
La voce di Marco Derchi, operatore di casa Astra a Mendrisio. Con lui, ma anche con altri addetti ai lavori, tenteremo di approfondire la questione. Questo il sommario di 6 di sera. Possiamo iniziare. E allora iniziamo, come detto, dalle ultime notizie che riguardano la guerra in Ucraina. Fra due giorni, domenica, il presidente ucraino Zelensky verrà ricevuto in Florida da Donald Trump per discutere di pace. L'annuncio proviene dallo stesso Zelensky, che oggi pomeriggio ha sollevato numerose speranze. Questo incontro ai massimi livelli significa che le trattative attorno al piano di pace americano per l'Ucraina si trova a buon punto. Lo chiedo a Pierre Ograbek, che mi ha raggiunto in studio in diretta.
Sì, ci sono stati significativi progressi e ora sul tavolo pare che ci sono già delle bozze di diversi accordi quasi pronti da firmare, in particolare per questioni legate alla sicurezza dell'Ucraina contro gli attacchi militari russi e poi anche per non meglio precisati nuovi accordi economici, un tasto particolarmente sensibile per Donald Trump. Il piano di pace sarebbe pronto nell'ordine del 90%, anche secondo Volodymyr Zelensky, il quale non esclude che vi possano essere notizie particolarmente positive già prima di Capodanno. Restano però ancora aperte da risolvere l'ipotesi di un'eventuale adesione ucraina all'Alleanza Atlantica e la questione dei territori del Donbass, che la Russia vuole sottrarre a ogni costo all'Ucraina. Kiev negli ultimi mesi ha ammorbidito molto la propria posizione e con l'ipotesi attuale quella di una zona demilitarizzata a fare da cuscinetto tra i due eserciti.
Ecco, per raggiungere una soluzione simile non basta però il nulla osta del presidente Zelensky, ci vuole anche l'assenso dei cittadini.
Sì, la Costituzione ucraina prevede, anzi richiede, un referendum per le modifiche territoriali. Per organizzare una votazione, il Parlamento a Kiev ha già attivato uno speciale gruppo di lavoro che potrebbe organizzare in contemporanea anche il voto per eleggere un nuovo presidente. Washington ha esercitato pressione su questo punto. Donald Trump non ha mai nascosto minimamente la propria antipatia nei confronti di Volodymyr Zelensky, ma per questo occorrono delle garanzie di sicurezza. Non si può andare a votare sotto le bombe che da 4 anni cadono sulle città ucraine. La notte scorsa la Russia ha di nuovo martellato Odessa con le sue infrastrutture portuali e ha colpito anche alcune navi mercantili straniere. Ovviamente, dopo l'incontro di domenica prossima in Florida tra Trump e Zelensky, occorrerà interpellare anche il presidente russo Vladimir Putin.
Era Piero Grabeck in diretta con gli ultimi aggiornamenti. Ora continuiamo a parlare della guerra in Ucraina e facciamolo con una testimonianza. Lui è stato arrestato dai russi mentre tentava di raggiungere l'isola dei serpenti nel Mar Nero. È padre Vasil, un cappellano di Odessa, imprigionato, torturato per 40 giorni all'inizio della guerra. Come ha fatto a superare il trauma e cosa pensa delle trattative di pace con la Russia? Lo scopriamo nell'intervista di Bettina Müller, che lo ha incontrato nella sua parrocchia della Santa Trinità ad Odessa.
Padre Vasil ci accoglie nella piccola chiesa di Santa Trinità con il tetto in lamiera e le cupole dorate e sulla facciata esterna una riproduzione dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Fa freddissimo all'interno della sacrestia. Vasil, a ormai 3 anni dalla prigionia durissima, ha l'aspetto di un uomo sano e vivace. Era l'inizio della guerra, febbraio del 2022. Padre Vasil era stato chiamato all'isola dei Serpenti sul Mar Nero assieme ad altri 2 preti e ad un medico. Si trattava di dare la benedizione ai corpi di alcuni soldati ucraini che si credevano uccisi e di riportarli a casa per il funerale. Ma la piccola nave su cui viaggiavano venne intercettata dai russi, che li arrestarono.
Им уже воевать неким. Они уже капелланов, попов высылают воевать с вами.
Ci hanno portati in una caserma a Sebastopoli, in Crimea. I soldati russi ci dissero: «Guardate, gli ucraini non hanno gente per l'esercito». Hanno mandato cappellani in guerra, quindi noi conquisteremo l'Ucraina molto presto. E ridevano molto, ma poi ci hanno trasferiti in auto in una prigione. La guardia ci ha fatto spogliare, eravamo completamente nudi, e ci hanno messo in una cella. Dopo iniziarono gli interrogatori. E questo ogni giorno da parte di polizia, dei procuratori e dell'intelligence, interrogatori di 2 o 3 ore ciascuno, e le domande erano sempre le stesse. Perché sei venuto sull'isola? Perché eri lì? Cosa volevi? Hai partecipato alle Maidan? Sa cos'è il Maidan? In Crimea non ci hanno torturato, si trattava solo di pressione psicologica.
Dopo 11 giorni di prigionia in Crimea, padre Vasil e i suoi compagni di viaggio vennero caricati su un aereo e portati in una prigione in Russia. E lì il trattamento cambiò radicalmente, anche perché i russi sospettavano che Vasil fosse stato un agente dei servizi segreti ucraini sotto copertura.
A там уже хтось був. Там було написано, накакано.
I russi per qualche motivo hanno deciso che non avevo detto tutto e mi hanno portato in una specie di scantinato gelido. C'erano solo 8 gradi di temperatura ed ero completamente nudo. Non c'erano né cibo, né acqua, né bagni, niente. Quindi stai in una cella e per terra finisce la tua urina, i tuoi escrementi e quelli di chi c'è stato prima di te. C'era un odore terribile. Nella cella c'era solo un piccolo posto asciutto e quindi rimanevo lì, ma faceva molto freddo. Cercavo di riscaldarmi con la respirazione, però senza dormire, senza acqua e senza cibo capitava di cadere in mezzo agli escrementi e quindi ti rialzi e cerchi il posto asciutto.
In quella cella padre Vasil pensa di aver avuto un'illuminazione.
E per queste molette
ho sentito la vibrazione della preghiera. Sentivo mia madre pregare per me. Io sono un sacerdote da oltre 26 anni, ma questa è la prima volta che l'ho sentito. In quel momento ho sentito che mia madre pregava per me. Sono sicuro che non è stata un'allucinazione. Durante gli interrogatori ci hanno picchiato con cavi e con scosse elettriche e io avevo lividi ovunque. Mi hanno poi liberato in uno scambio di prigionieri solo quando i lividi erano scomparsi.
Padre Vasil, durante la prigionia, ha subito sulla sua pelle il peggio che un essere umano possa fare ad un altro. Com'è cambiata la sua visione dell'essere umano e della vita?
Se non ci fosse stata la mia fede, ora sarei un uomo distrutto. Ma è anche la mia rabbia verso la Russia, verso quello che ci fa subire, a darmi la forza di resistere. Non posso dirmi guarito da quell'esperienza perché ho ancora problemi di salute, ma ho molta energia. Stiamo lottando per la sopravvivenza, non per libertà mitiche o teoriche. Non vogliamo vivere in un regime totalitario.
Зникли ілюзії.
Posso dirvi una cosa, che ho perso un'illusione. Ho perso l'illusione che si possa negoziare con i russi. È impossibile. Qualsiasi contratto firmato con i russi non vale nemmeno un foglio di carta. Non mantengono le promesse. Non lo hanno mai fatto con noi.
Підписаний з Росією не вартує навіть того паперу, на якому підписаний цей договір.
Era un reportage di Bettina Müller. Ci spostiamo ora in Ticino. Dopo la corsa ai regali, cene, pranzi di Natale, c'è un altro gesto che accomuna molte persone, già a partire da Santo Stefano e non solo in Ticino, un gesto che risuona così.
Era un po' lunga. Tutti a buttare la carta.
Scatole di regali ricevuti quest'anno dalla bimba e regali in generale.
Tantissime cose, soprattutto le carte dei regali, carte cartoni, poi dopo i pranzi e cene, tanto vetro anche. Recuperare no, separo tutto e butterò via tutto. Troppe cose inutili e troppi rifiuti.
Tutti gli altri giorni c'era qua la montagna di rifiuti.
I regali tutti incartati nella carta o qualche metodo alternativo?
No, principalmente tutti nella carta. Per fare i regali noi quest'anno abbiamo sempre usato carta, praticamente quella marrone riciclata. Cerca di fare un minimo di attenzione.
Mio fratello con un foulard.
Ha impacchettato il regalo?
Gliel'hanno impacchettato col foulard, sì. Bello.
Potrebbe essere un'idea per ridurre un po' i rifiuti.
Non c'entra?
No.
Guardala.
Credo sia solo tanta carta, segno anche di tanti oggetti acquistati e forse un po' troppi. Abbiamo un bimbo di 2 anni, la cameretta già piena di giochi. Diciamo abbondanza è la parola che mi viene in mente. Carta. Prevalentemente carta, il cibo ci divertiamo a riciclarlo, dargli nuova vita. Con altre ricette. È molto divertente, c'è un ciclo continuo per cui il brodo tira fuori il bollito che diventa polpette, che diventa un nuovo pasto, quindi cucina del riciclo.
A casa mia funziona così, io creo i rifiuti, cucino, produco e mio marito si occupa dello smaltimento, quindi diciamo che per me non è un problema.
Gli avanzi non ci sono avanzi, nel senso che tutto quello che avanza si tiene, si finisce tutto.
Certo, si accumulano scarti alimentari, sì, ma allora io sono cuoca, quindi a casa mia non si butta niente di quello che si può mangiare. Oggi mangeremo gli avanzi di ieri, quindi lasagne, casatiello, parmigiana, insomma tutto quello che è avanzato ieri lo mangiamo oggi proprio per non sprecarlo, sarebbe un peccato.
I suoni e le voci raccolte questa mattina a Lugano e dintorni da Romina Lara ci introducono al tema che vogliamo affrontare ora, perché si sa che il Natale è una festa che genera anche molti rifiuti, soprattutto carta e cibo che occorre poi smaltire. Noi ne abbiamo parlato con Ivan Campari dell'Associazione Consumatrice e Consumatori della Svizzera Italiana. Lui è il responsabile della rivista La Borsa della Spesa.
La verità è che comunque il modo migliore per combattere gli sprechi è effettivamente non comprare cose inutili, perché quello è l'unico modo che funziona davvero.
Fatta questa premessa, Ivan Campari qualche suggerimento utile ce l'ha. L'ACSI, cioè l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana, sul suo sito ha una pagina pensata proprio per combattere lo spreco alimentare che può derivare in occasioni come questa. Con un po' di ingegno e creatività si può fare molto per dare nuova vita a cibo ancora buono che altrimenti finirebbe magari per essere buttato.
Sul nostro sito axi.ch abbiamo le riciclette, che sono delle ricette fatte un po' con questo spirito, quindi quello di riutilizzare gli scarti. Ce ne sono diverse, per esempio la torta bianca alsaziana, che permette di utilizzare gli albumi avanzati dopo la preparazione dei biscotti di Natale, per esempio.
Un'altra idea salutata positivamente anche quella di creare altre occasioni di incontro tra amici o in famiglia e replicare la cena o il pranzo di Natale, riunendo i diversi avanzi per consumarle insieme. Cosa dire invece della carta dei pacchetti regalo? Una montagna di carta spesso dopo Natale, anche per chi li riceve.
In generale una cosa che noi consigliamo perlomeno quando si fa i regali è di evitare imballaggi inutili o se possibile utilizzare materiali riciclabili, ma poi magari provare anche a regalare non oggetti ma esperienze, per esempio un biglietto per qualcosa o magari anche dei buoni, che sono spesso un regalo che in realtà fa molto piacere a chi li riceve, perché in questo modo la persona potrà poi scegliere e comprare quello che le serve davvero. Quindi questo è un po' un suggerimento. Chiaramente per quello che si riceve non si può decidere, e se è possibile riutilizzare dei contenitori o a seconda del materiale di cui era fatto l'imballaggio sfruttarlo, ben venga.
Al di là del regalo, anche un bel pacchetto sembra però essere ancora qualcosa per molti di irrinunciabile. cosa si può fare?
Capisco il discorso che magari dare un oggetto senza un pacco sembra una cosa un po', come dire, che manca un po' dello spirito natalizio. Dopo devo dire che comunque in realtà sono cose individuali, anche soggettive. Se si vuole fare un pacco regalo, ovviamente è possibile farlo utilizzando magari materiali riciclati, e ci sono varie tecniche, si possono anche trovare informazioni online su come fare dei pacchi regalo con materiali sostanzialmente di scarto, e magari escono comunque alla fine dei risultati che non sono poi così male da vedere.
La percezione di Ivan Campari è comunque in generale che rispetto al passato ci sia una sensibilità maggiore a questi temi. Il cestino dei rifiuti e il borsellino ringraziano.
Si parlava di sprechi e di abbondanza, un termine che tra l'altro ha usato proprio una delle persone intervistate poco fa da Romina Lara, sprechi e abbondanza. Poi però in questo periodo ci viene forse anche naturale una maggior attenzione nei confronti di chi si trova in difficoltà, di chi ha bisogno. Alcuni giorni fa il coordinatore dei City Angels di Lugano, in un'intervista a Ticino Online, ha lanciato l'allarme parlando di una marea di senza tetto in Ticino, dicendo di non aver mai visto una cosa del genere nella Svizzera italiana. E allora abbiamo voluto sentire alcuni operatori del settore per capire com'è la situazione in Ticino. Sentiamo le loro considerazioni.
Come centro sociale Betlem di Lugano, rispettivamente Casa Martini a Locarno, siamo confrontati con delle richieste di alloggio d'emergenza anche di persone che si trovano sul territorio e non hanno dove dormire.
La nostra struttura di Mendrisio, Casa Astra, è quasi interamente occupata. Noi possiamo offrire 23 posti letto suddivisi in 11 camere.
A parlare sono fra Martino Dotta e Marco Derchie. Senza tetto ce ne sono, ma non è secondo loro un periodo record. Il fenomeno è stabile e questa non è necessariamente una buona notizia.
Ma diciamo che forse più che la visibilità cambia d'inverno la sensibilità di chi osserva. Col freddo la percezione poi che si ha è differente, ma di fatto non c'è una stagionalità delle richieste o una maggiore intensità di richieste nel periodo invernale piuttosto che nelle fasce estive, primaverili, autunnali.
Spesso si tratta di persone non residenti in transito, quindi persone che non hanno diritto a nessun aiuto pubblico, ma a volte anche residenti stranieri con regolare permesso di soggiorno, cittadini svizzeri che per vari motivi non hanno alloggio. A Casa Martini attualmente la struttura ha quasi tutti i posti letto occupati, anche perché abbiamo ricevuto la segnalazione di un nucleo familiare numeroso che necessita di un alloggio nucleo familiare ticinese.
Chiaramente un fenomeno che ormai monitoriamo da oltre 20 anni ed è un fenomeno costante, è una realtà che c'è, è presente in Ticino ed è una situazione alla quale con i nostri centri cerchiamo di ovviare annualmente.
Da quello che ci risulta, diversi nostri ospiti al centro Betlem rientrano poi in Italia nella fascia di confine e alcuni di loro sappiamo che fanno capo a dei dormitori pubblici o comunque delle strutture di accoglienza. Altri ci risulta che dormano dove capita, nelle stazioni è diventato difficile perché non ci sono più le sale d'attesa aperte anche durante la notte e anche i bagni pubblici che anni fa diventavano un luogo di rifugio durante la notte per alcune di queste persone non sempre sono accessibili. Cercano delle soluzioni e anni fa era capitato anche di persone che dormivano nei sottopassaggi della stazione piuttosto che in un qualche scantinato e nei condomini.
Se, avendo vissuto gli ultimi 20 anni come Movimento di Senza Voce, che è anche l'associazione che gestisce poi la struttura di Casa Astra, abbiamo constatato che comunque ci sono stati importanti cambiamenti di sensibilità a livello politico rispetto a questo tema. Si è passati da una prima fase di negazione del fenomeno, almeno per una parte della politica, a un buon riconoscimento per le attività che vengono svolte dai centri di prima accoglienza.
Ma diciamo che la politica ticinese spesso, senza voler generalizzare, affronta le situazioni quando si presentano in emergenza, anche con un senso di ironia, ma nello stesso tempo anche di preoccupazione. La Fondazione Francesco che dirigo non dovrebbe esistere se l'ente pubblico e gli enti privati potessero unire veramente le forze e cercare insieme delle soluzioni anche alle problematiche dell'emergenza di alloggio invernale.
Erano le riflessioni di Fra Martino Dotta del Centro Sociale Bethlehem di Lugano e Casa Martini Locarno e di Marco Derchi di Casa Astra di Mendrisio. E l'arrivo del grande freddo sta tra l'altro spingendo alcune città a correre ai ripari. Losanna, ad esempio, ha annunciato proprio poche ore fa che da domani aumenterà temporaneamente la capacità dei letti a disposizione per i senza tetto. Ora cambiamo tema e passiamo al secondo appuntamento della nostra serie natalizia dedicata alla distillazione. Kirsch, grappa, apricotin, saperli produrre è un'arte. Le ricette di alcuni prodotti, come ad esempio l'Assenzio, vengono custodite gelosamente, tramandate di generazione in generazione. Per poter distillare, ricordiamo, è però necessaria un'autorizzazione che viene rilasciata dall'Ufficio Federale delle Dogane. Avvicinarsi a questa attività e portare a casa un distillato proprio è però comunque possibile. Sentiamo come nel servizio di Emanuele Ferrari.
Qualche filare di vigna o magari un paio d'alberi di pere, la tentazione di trasformare in autunno i frutti in distillato può venire. La legge parla però chiaro, senza autorizzazione, a differenza ad esempio del kit per fare la birra, un alambicco non lo si può comprare. Chi ha la materia prima la può però far distillare da chi possiede una concessione per conto di terzi, come i consorzi, forma particolarmente diffusa in Ticino, cantone dove sono una sessantina, record svizzero. A mo' di confronto, al secondo posto, con 39 licenze di questo genere, si trova il canton Berna, seguito da Argovia con 19.
Also in der Schweiz haben wir ja eigentlich keine Ausbildung in dem Sinn oder keine Berufsbildung für Destillateure.
In Svizzera, spiega Thomas Blum della sezione distillazione di Agroscope, non esiste un vero percorso per diventare distillatore. Si tratta di una formazione supplementare che svolgono ad esempio i tecnologi della birra o delle bevande e che viene offerta ad esempio dal Centro per la Formazione Agricola del Canton San Gallo. Alle stesse scuole ci sono però anche corsi per chi non è attivo professionalmente nel settore.
Am ersten Tag wird da angeschaut die Rohstoffqualität und das Einmeischen.
Il primo giorno generalmente si impara a valutare la frutta e prepararla correttamente per la macerazione. Parliamo degli aspetti principali. Il 90% della qualità del distillato, ricorda Blum, dipende infatti da quella della materia prima. In seguito si segue la fermentazione sino al momento della distillazione, che si può seguire di persona, ed infine si impara a ridurre il distillato, riconoscerne i sapori.
Es ist eigentlich jede Person herzlich eingeladen, einen solchen Kurs besuchen.
Chiunque sia interessato al tema può seguire questi corsi. Ma chi è il partecipante tipo, chiediamo?
Ich sage jetzt mal 70% Männer, die diesen Kurs besuchen.
Circa il 70% sono uomini. Per quanto riguarda l'età, indipendentemente dal genere, sono rappresentate un po' tutte le fasce, mentre per quanto riguarda la provenienza geografica, sono soprattutto persone che risiedono in regioni dove c'è una grande produzione di frutta, la Svizzera orientale, il canton Lucerna o il canton Giura, per fare qualche esempio. In generale, conclude Thomas Blum, negli ultimi anni si è notato un leggero aumento dei partecipanti, dovuto anche ad una sempre maggiore consapevolezza dell'importanza della produzione regionale di qualità. Nel panorama elvetico è però possibile avvicinarsi anche alla produzione, ad esempio, del gin.
Per noi è un po' particolare perché la maggiorità sono professionisti che lavorano nell'albergo, nella ristorazione, nel bar.
A presentare la situazione del Beverage Institute è il direttore Byron Katekis.
Abbiamo molte donne da differenti anni che vengono, non c'è un tipo specifico che viene.
Da qualche anno a questo istituto si osserva una leggera diminuzione del numero dei partecipanti ai corsi. Per quanto riguarda il calo generale della quantità d'alcol consumato, il direttore della scuola relativizza.
Oggi dal Covid ci sono generazioni che hanno cominciato a fare di cocktail a casa e hanno voluto fare buone cose. Allora loro vengono oggi al bar, però non vanno a bere 10 birre, vanno a bere uno o due cocktail, però buoni.
Precedenza alla qualità e non più alla quantità, una filosofia che Byron Katekis professa ormai da decenni.
I distillati possono però trasformarsi rapidamente anche in veleni, allargando lo sguardo agli alcolici in generale. In Svizzera annualmente sono infatti circa 1600 i decessi legati all'alcol e sono 300.000 le persone che hanno sviluppato una dipendenza. Abusi che ogni anno causano costi alla società pari a 2,8 miliardi di franchi. E malgrado una diminuzione generale del consumo di alcolici, la situazione resta preoccupante. Allora sentiamo ancora Manuele Ferrari.
Il problema legato all'alcol è presto riassunto.
In generale sembra che si beva meno, ma la quota di astemi non ha aumentato in modo significativo.
Così Martin Binlein, responsabile comunicazione di Croce Blu Svizzera, organizzazione specializzata in questioni legate all'alcol e alle dipendenze. Come valutare allora la diminuzione del consumo di alcolici registrata negli scorsi anni, chiediamo?
In generale è positivo, ma vediamo anche che il binge drinking, il bere fino all'ubriacatura, è in aumento.
Parlare di un vero miglioramento generale della situazione lo si potrà fare unicamente quando anche i danni sociali e sanitari causati dall'alcol cominceranno a diminuire in modo massiccio, secondo la Croce Blu. Inoltre v'è un altro aspetto da non dimenticare.
Purtroppo non c'è un livello sicuro del consumo. Si sa se si consuma 2 bicchieri la sera è già troppo, ogni sera.
È vero che l'alcol può fungere da lubrificante sociale, ma non è da considerarsi fondamentale. In questo senso, l'apertura del mercato alle bevande analcoliche è visto di buon occhio da chi si occupa di prevenzione, ma anche qui vietato abbassare la guardia. Ancora Martin Binlein.
È un'arma a doppio taglio. Da un lato è meglio rispetto alle bevande alcoliche, ma d'altro si tratta di birre, di vino, di gin. Semplici senza alcol. Il passo verso la versione con alcol è quindi piccolo e rischioso.
Dopo la buffata delle feste sono ormai sempre più le persone a sentire il bisogno di rinunciare alle bevande alcoliche almeno per un mese. Parliamo del cosiddetto Dry January, sempre più diffuso anche in Svizzera. Come valutare questo fenomeno?
Per il Croce Blu è una maniera buona per riflettere sul consumo proprio, perché quando dico non bevo questo mese e arriva la voglia, comunque io mi chiedo perché voglio adesso bere. E sono gli amici che mi forzano, e la situazione, o perché. E questo perché fa veramente pensare a mio consumo proprio, perché bevo, ho bisogno o no, e è veramente necessario o no.
Una riflessione fondamentale per evitare di sprofondare nel peggiore dei casi nella dipendenza. Non consumare alcolici dunque quale traguardo ultimo, e guardando invece in faccia la realtà?
Bere consapevole, questo è importante, di essere cosciente che l'alcol è un veleno e che bere meno fa meglio.
Così conclude Martin Binlein di Croce Blu Svizzera.
Era un approfondimento di Manuele Ferrari con cui chiudiamo questa edizione di 6 di sera preparata con Gabriele Borer. Da parte mia è tutto, non mi resta che augurarvi una buona serata e lasciare il microfono allo sport.